sopra la cosiddetta teoria meccanica del calore, teoria che anzi interessò in modo particolare lo scrivente, che studiò allora a fondo lo sviluppo storico della teoria legato ai nomi di Meyer, di Helmholtz, di Joule, di Clausius, eccetera. Con ciò egli, durante i suoi studi, si creò le premesse per poter seguire fino ad oggi tutti i progressi reali nel campo della teoria fisica del calore, senza trovare ostacolo alla comprensione delle nuove acquisizioni scientifiche in questo campo. Se lo scrivente ritenesse di non essere in condizione di comprendere a fondo quei progressi, ciò costituirebbe per lui una ragione per rinunciare a scrivere questo libro. È suo principio rigoroso non parlare né scrivere di alcun argomento della scienza dello spirito riguardo al quale egli non si sappia anche in grado di esporre tutto ciò che ne pensa la scienza contemporanea. Questo non è peraltro un criterio al quale tutti gli uomini debbano attenersi. Ognuno può con ragione sentirsi spinto a comunicare e a pubblicare quanto gli detta il proprio giudizio critico, il proprio senso della verità e il sentimento, anche ignorando il punto di vista della scienza contemporanea in argomento. Solo l'autore di queste pagine ritiene di doversi attenere al criterio sopra esposto. Egli rinuncerebbe, ad esempio, a scrivere quei pochi periodi che in questo libro si riferiscono al sistema nervoso e al sistema ghiandolare dell'uomo, se non fosse in condizione di tentare di trattarne, anche nelle forme in cui si esprimerebbe al proposito uno scienziato contemporaneo. Sebbene dunque sembri possibile attribuire un'assoluta ignoranza in fatto di fisica contemporanea a chi parla di calore come se ne parla in quest'opera, pure l'autore ritiene perfettamente giustificato ciò che ha compiuto, proprio perché è suo impegno il conoscere davvero l'indagine scientifica attuale e perché egli tralascerebbe di trattare determinati argomenti se così non fosse. Egli si rende pure conto che è molto facile scambiare per immodestia il motivo che lo induce a esprimere quel criterio, ma nei riguardi del presente libro è necessario esprimersi così, affinché i veri motivi dell'autore non vengano scambiati con altri ben peggiori. E questo scambio sarebbe ben altrimenti spiacevole che quello con l'immodestia. Ma anche dal punto di vista filosofico si potrebbe giudicare l'opera presente e ci si potrebbe chiedere se l'autore ignori tutti gli studi gnoseologici contemporanei, se egli non abbia mai sentito nominare Kant e non sappia che dopo Kant è semplicemente inammissibile dal punto di vista filosofico il raccontare di questa roba. Oppure se ne potrebbe concludere che per il filosofo questa roba dilettantesca, ingenua, priva di critica, è insopportabile e che sarebbe tempo perduto l'occuparsene ancora. Per il motivo più sopraccennato e malgrado i malintesi che possono derivarne, anche a questo proposito l'autore crede di dover fare un riferimento personale. Egli cominciò a studiare Kant a 15 anni. E oggi ritiene in tutta obiettività di essere in grado di giudicare l'intero contenuto del presente libro dal punto di vista kantiano. Anche sotto questo riguardo egli avrebbe rinunciato a scriverlo se ignorasse ciò che può indurre un filosofo a trovare ingenua quest'opera ove le si applichi il giudizio critico dei giorni nostri. È però possibile sapere veramente come siano in questo libro superati, nel senso inteso da Kant, i limiti della conoscenza. È possibile sapere che Herbart lo considererebbe un realismo ingenuo che non giunge alla elaborazione dei concetti, eccetera. È possibile non ignorare affatto che il pragmatismo di un James, di uno Schiller, troverebbe qui oltrepassato il limite di quelle che sono rappresentazioni vere, che noi ci appropriamo, che facciamo valere e possiamo verificare. È possibile sapere tutto ciò e tuttavia, anzi appunto per questo, ritenersi autorizzati a pubblicare le osservazioni contenute in quest'opera. Lo scrivente ha preso posizione nei riguardi delle diverse correnti filosofiche nelle sue opere Teoria della conoscenza della concezione goetheana del mondo, Verità e scienza, La concezione goetheana del mondo, Gli enigmi della filosofia. Molti altri giudizi sarebbero possibili. Per esempio potrebbe esserci chi avesse letto uno degli scritti precedenti dell'autore, come Concezioni del mondo e della vita nel secolo XIX, oppure l'opuscolo Haeckel e i suoi avversari, e un tale lettore potrebbe dire: «È veramente inconcepibile che un medesimo uomo possa essere l'autore di questi scritti e anche di opere come Teosofia o come questa Scienza occulta». Com'è mai possibile prendere in modo tanto deciso le parti di Haeckel per poi schierarsi altrettanto decisamente contro le conseguenze monistiche che dalle ricerche di Haeckel derivano? Si potrebbe comprendere che